Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti, ben arrivati a questa santa adunanza. Il tema di oggi riguarda il Vangelo. Molti pastori di altre chiese, perfino preti, capita che telefonano da noi per cercare di sapere chi siamo realmente. Se siamo una comunità di laici, se siamo una vera e propria chiesa di religiosi, e soprattutto anche per chiedere se anche da noi c'è questa difficoltà a crescere numericamente, perché tutti si lamentano del fatto che sempre di più le chiese diminuiscono di numero. E quelle che ancora resistono sono principalmente fatte da donne. Allora, quale risposta potevo dare io se non quella dell'Apostolo Paolo, che dice che negli ultimi tempi, in Secondo Timoteo, voi conoscete questa scrittura, dove dice gli uomini diventeranno irreligiosi, avranno una religiosità apparente. Cos'altro potevo dire? Dicevo, fratelli, continuiamo nella nostra fede comune, anche se ci sono delle diversità di visione. Uno dei motivi, per quello che ci riguarda, per cui noi come Chiesa o come cristianesimo siamo in una tendenza di fallimento, ho detto loro, è perché principalmente quelle parti di cristianesimo che hanno maggiore risonanza e che hanno maggiore potere nell'opinione pubblica attraverso i mass media, anziché dare il vero Vangelo, per secoli, e specialmente negli ultimi decenni, stanno dando solo oppio, quello che la gente vuole sentirsi dire. E difatti, però, questo non deve essere un motivo di scoraggiamento, perché la cosa meravigliosa, la parola Vangelo significa buona notizia, e questa buona notizia sta a indicare che se noi leggiamo le ultime parti del libro dell'Apocalisse, la vittoria è nostra, la vittoria è di Gesù Cristo. Quindi dipende da chi, diciamo, sta veramente dalla parte di Gesù Cristo. E non bisogna disperarsi se la maggior parte del genere umano, sempre di più, è irreligioso, anche se ha una parvenza di religiosità, ha una sua propria moralità, diciamo. Questo anche negli ambienti religiosi, di cui se ne stanno invischiando di quello che la Bibbia, per esempio, dice, che dovrebbe essere il mattone fondamentale su cui costruire e edificare e mantenere la nostra fede. Quindi, a questo punto, questo discorso del Vangelo, che io voglio portare avanti e condividere con voi, serve anche a farci capire il perché Dio sta permettendo che così poche persone, o persone sempre di numero più esiguo, sono interessate alla via di Dio. E Gesù ha detto una volta che negli ultimi tempi sarà come al tempo di Noè, in cui molti erano attratti dalle vie del mondo e Noè soltanto in otto. Stranamente, ieri sera ho notato che in questa cerimonia nuziale eravamo in otto, perché due giovani, per la prima volta, almeno nella mia esperienza di vita, io ho potuto testimoniare con i miei occhi che due giovani hanno detto: no, noi potremmo convivere, ma anziché convivere vogliamo la benedizione di Dio, vogliamo sposarci con tutti i crismi, in maniera tale che noi non ci dobbiamo vergognare davanti a Dio, soprattutto, e non ci dobbiamo nemmeno vergognare davanti agli uomini. Questo modo di fare, questo modo di pensare, era lo stesso della mentalità di Maria, la mamma di Gesù. Era lo stesso modo che oggi invece viene deriso. Non esiste questo modo di pensare nella maggior parte della gente. E io ho cercato di rassicurare i miei colleghi, che alcuni di questi mi hanno anche invitato a parlare nelle loro congregazioni. Io li ho rassicurati che guardate che la Chiesa è da oltre 2000 anni ormai che predica, e nonostante questi 2000 anni di predicazione, e 2000 anni di divisioni nel corso dei secoli, e nonostante le profezie su un'ultima invasione di Gerusalemme che accadrà nel tempo della fine da parte di eserciti stranieri che calpesteranno la città santa per 3 anni e mezzo, e nonostante i famosi 2 unti dell'Apocalisse annunciati che verranno e che verranno uccisi ed esposti i loro cadaveri a tutto il mondo, sappiamo che, per quanto sembra incredibile a molti, il vero Vangelo di Gesù Cristo è qui. E questo, quello quando nella preghiera di apertura di Fabrizio diceva apprendere cose nuove, non ci sono cose nuove nel Vangelo, ci sono comprensioni nuove da parte nostra che magari prima non comprendevamo. Il Vangelo è sempre stato quello. Dice: il vero Vangelo di Gesù Cristo sarà alla fine proclamato letteralmente dal cielo da un angelo di Dio. Andiamo in Apocalisse capitolo 14. Apocalisse capitolo 14. Perché questa necessità da parte di Dio di farlo proclamare il vero Vangelo da un suo angelo, dal cielo, in Apocalisse 14:6, perché lui sa che nel tempo della fine la maggior parte delle orecchie degli uomini e delle donne sono talmente sorde e sono talmente autoconvinti di non avere bisogno di Dio, del Vangelo, del vero Vangelo, che sono stati ubriacati da falsi messaggi. In Apocalisse 14, versetto 6, questa è una rivelazione dove dice: vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, cosa che noi non stiamo riuscendo a fare fino ad oggi. Per 2000 anni nessuno è riuscito a farlo. Ancora ci sono grandi fette di popolazione, specialmente in Oriente. Egli diceva come voce con voce forte: temete Dio. Perché è chiaro, perché questo richiamo a temere Dio? Perché non c'è timor di Dio nel tempo della fine, molto più di quando non fosse successo nei secoli precedenti. E dategli la gloria che gli spetta, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Quindi, vedete, questo Vangelo lo chiama eterno. Non è qualcosa che si è inventata Dio. Ciò che è eterno è immutabile, è sempre esistito, anche prima che Dio creasse l'umanità. Cioè, questo Vangelo, questa buona notizia, è preesistente all'umanità. E eterno vuol dire che sarà sempre così. Noi dovremo convivere con questo Vangelo anche quando riceveremo il grande dono di essere con Dio in paradiso. Ma dov'è il paradiso? Lo vedremo tra poco. Recherà questo angelo il Vangelo eterno. Che cosa significa? Beh, cerchiamo di esplorare brevemente le implicazioni che il Vangelo eterno ha per noi, non solo per noi, ma per il resto dell'umanità, che oggi non sente di doversi coinvolgere con Dio. Oggi ci sono varie visioni del Vangelo, anche quelli che sono religiosi e che dicono di amare Dio, che dicono di credere in Dio e che sono cadute in certe trappole del diavolo, credono che Gesù avrebbe cambiato i comandamenti o che addirittura li ha aboliti. Alcuni predicano un tipo di Vangelo dove Dio, secondo loro, darebbe più grazie a chi pecca di più. Sembra quasi per dire: tanto io sono così e Dio mi accetta così, e anche se so che Dio una volta diceva non commettere adulterio oppure non fornicare, più fornico tanto Dio, e il suo mestiere è quello di perdonare tutti. E altri insegnano, e questo è un insegnamento comune anche alle religioni pagane orientali, che la salvezza è nel cielo, non sulla terra. Tutti andremo nel cielo. Queste idee sono completamente false e non sono parte del vero Vangelo. Difatti danno rappresentazioni false del vero Vangelo, così come ai tempi dei farisei e sadducei, che credevano in Yahweh, credevano nel Dio della Bibbia, eppure non avendo lo Spirito di Dio, non avendo alcun rapporto con Dio, si erano fatti le loro visioni del Vangelo. Andiamo in Matteo capitolo 3, in Matteo capitolo 3, versetto 7. Difatti, non a caso, quando Giovanni Battista, quando vide che tutti i farisei, i sadducei, venivano al battesimo assieme a tanti altri che sinceramente ravveduti di aver violato la legge andavano a purificarsi con il battesimo là, e nonostante essi non la pensassero allo stesso modo, perché i farisei pensavano che la risurrezione ci sarà, i sadducei pensavano che non c'è risurrezione, quindi anche dottrinalmente fra di loro erano in contrasto ed erano due caste separate fra di loro e si facevano la guerra fra di loro, eppure entrambi venivano da Giovanni Battista a chiedere il battesimo, quindi era una mossa più che politica per attirarsi la simpatia del popolo, che andavano tutti da Giovanni Battista nel deserto a farsi battezzare. Ed è per questo che Giovanni Battista disse loro: razza di vipere, le vipere sapete sono velenose, no? Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Fate frutti degni del ravvedimento. E parla di un'ira futura, non di un'ira, di un'ira presente. Giovanni conosceva bene il piano di Dio. Non erano loro i farisei e i sadducei ispirati dallo Spirito Santo, perciò non capivano, ognuno aveva una sua propria visione del Vangelo, sbagliata, così come avviene oggi in molti. E poi ci chiediamo perché così tante persone sono così distratte dalla via di Dio. L'Apostolo Paolo, sebbene cresciuto ai piedi di Gamaliele, riconobbe che il fariseismo in cui lui era appunto cresciuto non capiva il vero Vangelo. Lui per questo si convertì a Cristo e si allontanò dal fariseismo in Galati capitolo 1. In Galati capitolo 1, nel versetto 11, lui scrive questo, Galati 1, versetto 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non è opera di uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Lo rileggiamola questa scrittura, che è importante per farvi capire la differenza che c'è tra ricevere una rivelazione e ricevere un insegnamento. Io ho una vita che insegno certe cose, ma la persona lo capisce per rivelazione, quando viene il momento. Che c'è una persona che dice: ma sai, io ho capito questa cosa finalmente, non l'avevo mai capita, eppure per esempio io l'avevo predicata per anni in presenza di quella persona. Era un insegnamento alle orecchie di quella persona, non era una rivelazione. Quando la persona lo capisce, come lo capì Pietro quando disse a Gesù: tu sei il figlio di Dio, e Gesù gli disse: questo non ti è venuto come insegnamento da parte mia o degli uomini, questo ti è stato rivelato dal Padre. Quindi facciamo molta differenza fra ciò che è insegnamento e ciò che è rivelazione. Difatti, non a caso, come doni, Dio dice, l'Apostolo Paolo ai Corinzi scrive che c'è diversità di doni: c'è il dono dell'insegnamento, c'è il dono della predicazione, sono due cose diverse. Quindi oggi esploreremo nella scrittura quel che Gesù Cristo ha rivelato, non quello che ha insegnato, è diverso. Quel che Gesù Cristo ha rivelato per scoprire o rafforzare nella nostra mente che cos'è realmente il vero Vangelo, quello eterno, quello eterno. Per capire dobbiamo ricordare innanzitutto due cose fondamentali, fare distinzione di due cose. Vangelo significa buona notizia, questo lo sappiamo tutti, no? Significa liberazione di un incombente distruzione, se no non sarebbe una buona notizia. La buona notizia, il Vangelo, non predica la fine del mondo, predica la liberazione del mondo da una fine disastrosa e diversa. E quindi non ha nulla a che fare con l'albero di Natale, che è una forma di oppio che ci addormenta la realtà delle cose. Cioè una tradizione, ma che non cambia la nostra mente, non crea dentro di noi un'aspettativa. Oppure non ha nulla a che fare con il presepio o con il bambinello in braccio di una presunta mamma di Gesù, di mamma di Dio. Perché non ha nulla a che fare con le false immagini di Gesù, che lo rappresentano come un trans, mezzo effeminato, con i capelli lunghi. Questo è il primo punto. Il secondo punto da ricordare è che il vero Vangelo non è impartito accademicamente. Lo si può impartire accademicamente, come in classe a scuola. Però il vero Vangelo è predicato, è diverso, perché ciò che è predicato non dipende dal fatto se tu lo capisci o meno. Ciò che è predicato ed è rivelato avverrà ugualmente, che ci piaccia o meno, che ci crediamo o meno, la predica che viene attraverso lo Spirito di Dio è una realtà assoluta anche perché Dio ha deciso, l'ha decretato. Ciò che è eterno era esistente prima della creazione dell'uomo, è esistente in questo momento ed esistente e sarà esistente anche qua dopo i cieli e la terra nuovi che Dio farà. È un Vangelo eterno perché dopo che ci saranno i nuovi cieli e la nuova terra, non smetterà questo Vangelo di esistere, di essere predicato ad altri, a nuove creazioni. Quindi insegnare, che deriva dal greco didasco, significa imprimere segni nella mente come a scuola. Cioè io sono un bambino la cui mente è vuota come un serbatoio vuoto. E allora mi inculcano, mi fanno entrare nella mente tante nozioni, tanti segni. Mi insegnano la I, la A, la B, le parole e tutte queste cose mi rimangono dentro. Questo si chiama insegnamento. È come in un imbuto, mettere un imbuto in testa, si mettono tante cose buone o cattive e noi siamo il prodotto di quello che ci è stato infilato in testa. Questo è dagli uomini, dal mondo. Questo si chiama insegnamento. Invece il predicare è qualcosa di diverso. Nella Bibbia, dal greco, kirito, che è il termine che nel Nuovo Testamento indica l'annuncio profetico della salvezza da parte di Dio, che si realizza solo attraverso Gesù Cristo, mediante la sua rivelazione nella Bibbia e nel cuore nostro attraverso lo Spirito di Dio. E ne consegue che il vero Vangelo è profezia annunciata o predicata soltanto da coloro che sono scelti da Dio, cioè le persone ai quali Dio lo ha rivelato. Cioè tu prova a convincere una persona, a insegnargli che Dio ci sta ascoltando. Quante persone invece dicono, ma dov'è Dio? Se Dio ci fosse non permetterebbe tutte queste cose. Il mondo non crede in Dio, non crede che ci sia veramente un Dio. E non si chiede nemmeno com'è che questo universo può essere sospeso o può esistere. Quindi, nell'antica lingua greca, il predicare significava, e significa ancora oggi nel Vangelo, dichiarare il futuro. Quindi, se io insegno che 2 più 2 fa 4, ma quanto predico, io dichiaro il futuro. O spiego una profezia e se sono ispirato da Dio, se a farmi parlare lo Spirito di Dio, quella predica è una realtà che o c'è stata o c'è o ci sarà, ma in modo inequivocabile, è solo questione di tempo. E noi siamo imprigionati nel tempo, l'eternità è immutabile. Quindi non è qualcosa che si possa apprendere accademicamente, e questo spiega il perché la maggior parte delle persone anche se noi predichiamo dalla mattina alla sera, o alcuni mettono nei loro furgoni Gesù esiste, Dio c'è, oppure Dio ti ama, ma la gente passa avanti, ci fa una risata e se ne va. Perché quello agli occhi delle persone, alle orecchie delle persone è un insegnamento, non è una predica. E le orecchie e la mente di quelle persone ancora non sono aperte a quella verità, non sono aperte a quella rivelazione. Perché ad aprire la mente alla rivelazione di Dio è Dio. Non è che noi siamo così perché un giorno abbiamo deciso di aprire la mente alla rivelazione di Dio. Ce l'ha rivelato Dio nonostante i nostri grandi difetti, nonostante noi siamo i minimi della terra. Quindi predicare significa saper dire con certezza se una scrittura sia adempiuta o deve ancora adempiersi. Ecco perché tante volte io dico stiamo attenti alla predica oppure all'interpretazione delle profezie, perché non a tutti Dio ha dato lo spirito per veramente interpretare le profezie. L'adempimento di ciò che è predicato non dipende affatto dalla comprensione o approvazione degli uditori. Il Vangelo eterno di Dio si adempirà comunque a prescindere di chi crede o meno. Dio l'ha detto, Dio l'ha decretato. Quando Dio disse sia la luce fu. E se Dio dice la luce sarà. Quindi Gesù a volte, guardiamo con la lente di ingrandimento alcune scritture dove apriamo in Luca capitolo 4, Luca capitolo 4, Gesù a volte insegnava, ma altre volte predicava. Ecco, in questo sermone di oggi vorrei farvi vedere la differenza tra l'insegnare e il predicare. Gesù a volte insegnava e altre volte predicava. Quando lui era nel Tempio e i suoi genitori si accorsero con ritardo che lui era rimasto dodicenne nel Tempio, tutti si meravigliavano di quanta conoscenza lui avesse, ma lui lì non predicava. La sua predicazione iniziò a 33 anni, lui dimostrava quanta conoscenza avesse e tutti si meravigliavano. Quasi un dodicenne insegnava agli adulti, e quindi vediamo per una ragione precisa questo accadeva. Da notare che quando insegnava era sempre lodato e onorato da tutti. In Luca 4,14, per i vostri appunti, Luca 4,15, voi vedrete che quando lui insegnava era onorato da tutti, ma quando predicava lo volevano menare e uccidere. Perché quello che predicava richiedeva nelle orecchie di quelle persone una rivelazione di Dio che Dio aveva deciso di non dare. Vi ricordate quando chiesero a Gesù, ma perché a noi parli in modo chiaro e agli altri parli in parabole? E Gesù gli dice, perché io non voglio che loro oggi capiscano. In Luca 4, nel versetto 16, difatti vediamo che se lui predicava non era creduto da tutti perché annunciava il futuro o un suo adempimento. Difatti nel versetto 16, Luca 4, versetto 16, Gesù si recò a Nazaret dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia e lui, particolarmente nel capitolo 61 per i vostri appunti, aperto il libro, trovò quel passo di Isaia 61 dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per proclamare l'anno accettevole del Signore, l'era accettevole, un'era nuova di perdono, di grazia». E lì, anziché procedere nel passo successivo dove dice e anche per adempiere la giustizia di Dio e punire tutti coloro che non si ravvedono, dice poi chiuse il libro, si fermò lì per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Perché erano fissi su di lui? Perché dice, hai chiuso, ma cosa vuoi dire? L'hai letto, ma vabbè, ma qual è la sostanza, qual è il finale, cosa vuoi dire? Non avevano capito, era, l'avevano recepito? No, per loro era come un insegnamento, avevano imparato la scrittura, ma l'avevano capita la scrittura? Avevano imparato la scrittura, la sapevano a memoria. Migliaia e migliaia di persone sanno la Bibbia a memoria, ma non necessariamente la capiscono per rivelazione divina. E quindi ognuno costruisce su quella scrittura una propria visione del Vangelo, un modo proprio di concepirlo. E Gesù specificò, ed è nel momento in cui lui specificò, quindi forzando un po' la mano, come per inculcare nella testa la sua predicazione, gli dice, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Ma come, scusa? I poveri sono ancora poveri, i malati sono ancora malati, i ciechi sono ancora ciechi e tu mi dici che si è adempiuta questa scrittura? Ecco, non avevano capito che lui voleva dire si è adempiuta nel fatto che sono io colui che Dio ha mandato. Ecco il primo travisamento che loro avevano. E quindi, udendo queste cose, nel versetto 28, tutti nella sinagoga furono pieni di ira e si alzarono, lo capirono dopo che lui diceva io sono stato mandato da Dio. Lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù da quel monte. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Praticamente indenne, ancora lo cercavano, ma dov'è? Lo volevano ammazzare. Gesù aveva appena proclamato di essere lui il Cristo, l'unto del Signore. Ora, ma noi può sembrare facile perché abbiamo la fede, ma pensate a tutti quei giudei che aspettavano il Messia con grande trepidazione, ma lo aspettavano in modo glorioso, uno imbattibile che avrebbe magari che avrebbe avuto il potere di cacciare a calci nel sedere i romani. E quando lui disse questo, ma chi ti credi di essere? Il Messia che loro aspettavano per essere liberati dall'oppressione romana, non un Messia che era agli occhi loro così presuntuoso. Ecco, non erano pronti a quella rivelazione. Gesù lesse la profezia di Isaia 61, quella che abbiamo appena letto, in Luca 4, e per annunciare che con lui era iniziato l'era accettevole del Signore, cioè l'inizio della liberazione spirituale dal peccato per tutti quelli che avrebbero risposto alla sua santa chiamata. Ma Dio sapeva, Gesù sapeva, che non tutti e che solo pochi avrebbero risposto a quella chiamata. Era soltanto l'inizio. Nel tempo della famosa restaurazione di tutte le cose che poi lui stesso fece scrivere a Pietro in Luca, fece dire a Pietro in Luca, in Atti capitolo 3, per i vostri appunti nel versetto 19 fino al 21, Atti 3 dal versetto 19 al 21, dove parla che il tempo della restaurazione di tutte le cose invece doveva e deve ancora venire, si adempirà alla seconda venuta di Cristo, che sarà una venuta gloriosa. Difatti, se lo vogliamo leggere insieme, per chi non l'avesse mai letto, una cosa molto importante, questa in Atti capitolo 3, nel versetto 19, Atti capitolo 3, nel versetto 19, dice, ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli vi mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù Cristo, che il cielo deve tenere accolto fino al tempo della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Quindi vedete come Gesù deve essere tenuto accolto nei cieli fino a quando non verrà il tempo stabilito da Dio per restaurare tutte le cose. Ma dove? Su questa terra. Restaurare che cosa? Il regno di Dio, che è stato sfidato dai demoni, da quegli angeli che sono diventati demoni, un piccolo gruppo di angeli seguiti dal grande nemico di Dio, Satana, il diavolo, che comunque non può mai sconfiggere Dio, ma che è stato confinato su questa terra proprio fino e che resterà a dominare la terra fino al tempo della restaurazione di tutte le cose. E per uno scopo ben preciso, per dimostrare a questi demoni che essi saranno sconfitti attraverso l'uomo tratto dalla terra. Questa è la nostra missione fondamentale. Al di là del nostro lavoro, al di là del matrimonio che Dio, perché il matrimonio dura finché vita c'è, finché morte non ci separi. Che significa questo dal momento che Dio ci offre la vita eterna? Che la nostra fedeltà che costruiamo nel matrimonio e anche nei confronti della società quando facciamo dei patti e diamo la nostra parola per certe cose, è un banco di prova, di esercizio della fedeltà che dovremo esercitare per l'eternità nel regno di Dio, nella famiglia di Dio. Quindi al ritorno di Gesù Cristo sulla terra, gli occhi dei cieli saranno aperti alla luce del vero Vangelo e non abbiamo nessun motivo per dubitarne, perché ciò che Dio ha detto è e sarà. Le orecchie dei sordi ascolteranno il Vangelo del Regno di Dio. Il vero Vangelo annuncia la libertà degli oppressi e così come fa il giubileo biblico ogni 50 anni nella festa dell'espiazione. La festa dell'espiazione, per esempio, ricordiamo, raffigura la rimozione di Satana e l'instaurazione della libertà dal peccato e dalla morte nel regno di Dio per tutti coloro che si convertono a Cristo. E per molti questo è un mistero. Dio sta lavorando con delle primizie, ma Dio ha intenzione di aprire la mente a tutti. E poi, ovviamente, ognuno deciderà e sceglierà. Chi sceglie prima è già molto avvantaggiato e chi sceglie prima ha in serbo da parte di Dio il premio di governare il mondo, per salvare il mondo. E quando diciamo per salvare il mondo intendiamo dire noi siamo chiamati per primi per trasmettere la via della salvezza a tutti i nostri antenati che saranno risvegliati dalla morte e che sono morti, hanno vissuto e sono morti nell'inganno. Quindi qual è questo mistero? Andiamo in Efesini capitolo 3, questo fatto per cui la maggior parte degli esseri umani sono talmente sordi, sempre più sordi si diventa in questa società, in quest'era, in questo tempo della fine. L'Apostolo Paolo, in Efesini 3, l'Apostolo Paolo poté predicare per rivelazione, non perché qualcuno gliel'avesse insegnato. Quando qualcuno gli insegnava che non era giusto perseguitare i cristiani, chi gli dava questo diritto, lui non ascoltava. Soltanto quando Cristo intervenne direttamente e glielo rivelò nella mente, la sua mente fu aperta a capire e a recepire. Efesini 3:2, Paolo qui riconosce la fonte della sua predicazione. Lui predicava, lui non insegnava sempre. Lui spesso predicava, il che è una cosa diversa. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, dice Paolo, come per rivelazione, nel versetto 3, per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto. Che qual era questo mistero? È talmente un mistero che ce lo fa desiderare mentre andiamo avanti nella scrittura, non ce lo dice subito. Qual è questo mistero? Lo Spirito Santo che Dio ha dato anche ai non israeliti affinché, questa è una parte del mistero, parzialmente già svelato a coloro che Dio ha già chiamato e che quelli che hanno già risposto positivamente. Per mezzo di Cristo, difatti, giudei, israeliti e non israeliti, quelli che sono chiamati, noi potessimo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Ecco che il mistero comincia ad essere svelato, ma è solo l'inizio, non è solo qui il mistero. Il mistero del Vangelo, cioè il Vangelo che è sconosciuto alla maggior parte di tutti. La scrittura profetica, in Genesi 2, per esempio, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo, molti secoli prima che nascesse Mosè o un popolo di Israele, preannunciò ad Abramo questa buona novella, cioè il Vangelo, dicendo: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E Paolo ne prende atto in Galati 3,8, per i vostri punti. Galati 3,8, lui dice ai primi cristiani nella Galazia che questo Vangelo è stato predicato fin dal tempo di Abramo, non quando venne Gesù Cristo. E io oserei dire che se andiamo addirittura in Genesi 2, Dio dice che un giorno la progenie di Eva, cioè di questa umanità, la progenie di questa umanità sarebbe arrivata al punto di schiacciare il capo al serpente, di schiacciare la testa al serpente. Anche questa è una gran buona notizia. E quindi il vero Vangelo non iniziò 2000 anni fa, ma molto prima, e per questo è chiamato Vangelo eterno. Il chiamare anche persone di altri popoli per far sorgere un Israele spirituale che darebbe frutti migliori era nel disegno di Dio fin dal principio del mondo. E ricordate quel che abbiamo letto all'inizio in Apocalisse 14,7, quando parlava che nel tempo della fine, alla fine il Vangelo, la buona notizia sarà predicata da un angelo di Dio che dal cielo predicherà a tutte le tribù, a tutti i popoli: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Vuol dire che cosa? Vuol dire che fino ad oggi il mondo, le tribù non sono giudicate da Dio. La Chiesa è giudicata, perché la Chiesa ha la mente aperta. Ma le tribù, i popoli, non sono giudicati, perché dice: è venuto l'ora del suo giudizio. Non della condanna, ma del suo giudizio. Dio non ha finora giudicato il mondo perché? Perché non gli ha aperto la mente. Come può giudicare persone che non hanno ricevuto la rivelazione? Non sto parlando di quei pochi, perché credo che siano pochi, che hanno capito, hanno ricevuto la rivelazione, ma hanno preferito essere vinti dalla loro carnalità, vinti dalle attrazioni del mondo, e hanno detto in cuor loro: io voglio godere oggi e me ne infischio di quello che Dio mi promette domani. Quindi non mettono in dubbio che Dio c'è e che Dio ha promesso, ma preferiscono il piacere del momento. Quindi in Giovanni 12, nel versetto 47, dice Gesù, in armonia con questo angelo che ancora deve dare l'ultimo avvertimento al mondo, alle tribù e ai popoli, Giovanni 12, nel versetto 47, in armonia con questo, proprio per far capire e per dare prova che a mandare questo angelo è sempre Gesù, dice: se uno ode le mie parole e non le osserva, non le capisce, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma sono venuto a salvare il mondo. Perché Gesù sa che questo mondo è sedotto, è ingannato, è abbagliato, accecato da questi demoni, spiriti demoniaci, che insegnano false religioni, false visioni del Vangelo, e che presentano le loro versioni come oppio dei popoli. L'altra volta sono andato in un funerale. Tutti i funerali a cui io ho partecipato da parte di queste religioni, tutti vanno in cielo, anche se poi hanno condotto una vita disgraziata e da delinquenti. Tutti vanno in cielo. Tutti vanno in paradiso. Ora, il Vangelo eterno può essere capito solo da coloro ai quali è rivelato. Imprimiamolo bene in mente questo, che il Vangelo eterno può essere capito solo solo da coloro ai quali è rivelato. Il mondo è sotto la grazia di Dio e su questo non ci piove. Il mondo è sotto la grazia di Dio. Altro che incolpare Dio quando succedono disgrazie. Ma se Dio attraverso i suoi angeli non impedisse a questi demoni, questi demoni già avrebbero distrutto l'umanità e il pianeta, già da molti secoli fa. Dio invece sta proteggendo il mondo. Quindi verrà il giorno in cui il periodo della grazia però finirà. Cioè il periodo in cui Dio lascia il mondo a fare la sua esperienza. Satana sarà eliminato, come descritto in Apocalisse 20, e l'umanità sarà illuminata della verità. Allora il giudizio di Dio sui popoli della terra inizierà. Il giudizio di Dio significa valutazione, esaminazione. Così come quando dei maestri o dei professori o dei docenti nel mondo scolastico si riuniscono per valutare l'andamento degli studenti. Quindi il vero Vangelo non è affatto capito da coloro che pretendono di insegnarlo, se non altro non da tutti. Uno lo crede o non lo crede. Cioè tu il Vangelo o ti è rivelato o se ti è insegnato tu lo puoi sentire 100 volte ma non lo crederai. Per crederlo e per viverlo ti deve essere rivelato da Dio. Dio ti deve aprire la mente. Il mistero dei gentili incorporati in un Israele nuovo e spirituale è svelato soltanto per rivelazione divina e non per insegnamento accademico. Ma il mistero del Vangelo eterno contiene molto altro, contiene di più. Che cosa? Sempre in Efesini 3, andiamo in Efesini 3, dove possiamo riprendere nel versetto 3, Efesini 3 nel versetto 3, riprendiamo le parole di Paolo, il quale scrisse che come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Quale altro mistero? Quale mistero? Nel versetto 5 ce ne rivela un'altra porzione. Dice, nelle altre epoche questo mistero non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere, così come ora invece, che per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. A me pure, dice Paolo, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Ma ancora non lo dice, ancora non lo svela, parla sempre di mistero. Qual è questo mistero? Sempre in Efesini 3, riprendiamo però dal versetto 8 per capire meglio, dice a me, scrive l'Apostolo Paolo, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili le imprescrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Notate bene il versetto 10, affinché nel versetto 10, per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, stiamo parlando di 2000 anni fa, affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti, non nei luoghi terrestri, ma in quelli celesti, sia manifestata la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno, che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Altro che andare a predicare i santini, Sant'Ambrogio, Padre Pio, eccetera, quando tutto questo è contro il vero Vangelo. Quando noi dice abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella piena fiducia, direttamente a Dio. Avete capito bene? Il vero Vangelo è la buona notizia che Dio sta dando ai principati e alle potestà nei luoghi spirituali celesti, per mezzo della sua Chiesa, per mezzo di noi, quella che custodisce la sua Chiesa, quella vera, la testimonianza di Gesù e preserva i comandamenti di Dio. Questo è in Apocalisse 12, 17 per i vostri appunti. Questa è l'identità della vera Chiesa, non di un'associazione, non di un'organizzazione specifica, ma tutti coloro che preservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù, questo vero Vangelo, sono parte della vera Chiesa di Dio. Quindi per mezzo della sua Chiesa, per mezzo di noi, Dio cosa sta predicando? Cosa sta rivelando alle potestà nei cieli? Che dall'uomo sta creando suoi figli. Che dall'uomo sta creando coloro che sconfiggeranno definitivamente gli angeli che si sono ribellati. Non ha bisogno lui di scomodarsi per sconfiggere questi demoni. Siamo noi stati creati appositamente per sconfiggerli. E Cristo ha aperto per noi la strada alla vittoria, dimostrando che è possibile farlo. E pochissimi capiscono e ancor meno lo credono, anche tanti nella Chiesa, non approfondiscono questo concetto, che siamo stati creati e siamo stati chiamati per sconfiggere i demoni. E l'unico modo per sconfiggere i demoni è dire no al male e venire in congregazione per essere continuamente nutriti di questa verità, perché quando non ci si nutrisce, la nostra mente, come abbiamo sentito nella preghiera d'apertura, è labile, dimentichiamo troppo facilmente. E le necessità immediate, che tante volte sono impellenti, queste necessità ci fanno dimenticare e ci fanno cadere nella trappola. Che cosa sta annunciando Dio alle potenze spirituali nei cieli per mezzo di noi? Sta annunciando che le creature umane, fatte dalla polvere della terra, possono schiacciare il capo al serpente antico, come è riuscito a fare Gesù, e possono diventare figli immortali di Dio. Possiamo diventare figli immortali di Dio, di molto superiore agli angeli che si sono ribellati a Dio. Quindi la maggior parte degli angeli, andiamo in Romani capitolo 8, la maggior parte degli angeli però, e le famiglie nei cieli e sulla terra che hanno preso il nome del Padre, sono rimasti fedelissimi a Dio. E ormai la loro fedeltà è immutabile. E cosa stanno facendo? In Romani 8 è scritto nel versetto 19 che poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, cioè Dio lo ha permesso, non di sua propria volontà, non è che l'abbiamo scelto noi, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Il diavolo per un motivo e Dio per un altro motivo, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Ecco perché. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, cioè tutte queste potenze che sono nei cieli geme per noi ed è in travaglio, così come una mamma che è in travaglio e geme quando porta in seno dei figli, il proprio figliolo. Tutta la creazione, le potenze spirituali stanno aspettando che noi diventiamo figli di Dio e che Dio ci partorisca alla risurrezione. E non solo essa, dice, geme ed è in travaglio, ma anche noi qui sulla terra, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, la salvezza, la trasformazione del nostro corpo. Quindi parla di libertà dal dominio di Satana, libertà dal peccato, dalla corruzione, dalle ingiustizie, dalle malattie, dalla morte. E Paolo riteneva che, per questo disse a un certo punto, nel versetto 18 dice: le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili, e quando noi rinneghiamo Dio per delle cose sbagliate, perché veniamo attratti da cose sbagliate, non sappiamo quello che stiamo perdendo. Infatti il secondo Adamo, che è Cristo, lui è stato il nostro pioniere, il nostro conduttore, e lui è il nostro conduttore, il nostro comandante, il nostro generale, che è diventato così tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente di loro, di questi angeli che si sono ribellati. Quindi Cristo, ricordiamolo, è il nostro condottiero. Non facciamoci condurre da quelli che si distraggono dalla via di Dio e disprezzano, perché distraendoci, che ce ne rendiamo conto, noi finiamo col disprezzare la via di Dio, la parola di Dio. Allora ci facciamo condurre dai demoni. Lui è il nostro condottiero, colui che ha aperto l'accesso all'albero della vita, colui che conduce molti figlioli alla gloria eterna, come è scritto in Ebrei 2:10 per i vostri appunti. Questi figlioli non sono in paradiso adesso. Questi figlioli non sono in paradiso adesso. In Daniele 12, nei primi tre versetti, è rivelato che tutti i morti ora dormono nella polvere della terra, ma saranno risuscitati dalla polvere della terra nell'ultimo giorno, quando Cristo tornerà sulla terra al suono dell'ultima tromba apocalittica. In Apocalisse 11, nel versetto 15, è scritto che in questa visione che l'Apostolo Giovanni scrive per ordine di Gesù Cristo, attraverso il suo angelo, dice: poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e il suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ora, questo, secondo voi, cos'è? Una predicazione o un insegnamento? È una predicazione, perché lo potete dire al mondo intero, ma tutto il mondo intero riderà. Tutto il mondo intero riderà. Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli e nei secoli. Questo tu lo credi solo attraverso la predicazione, che è una rivelazione. La parola predicare significa rivelare, e tu la credi solo se Dio ti ha aperto la mente. Perché tu glielo puoi insegnare questa a una classe intera, ma appena usciranno, tutti si compreranno il gelato, tutti scherzeranno, ognuno farà la sua barzelletta, ma non avrà messo radice questa cosa nella loro testa. Ma si è messo radice nella tua testa, nella nostra testa, e per rivelazione. Come descritto in Apocalisse 20, Satana sarà incatenato e gettato nell'abisso, chiuso per sempre in un ergastolo abissale. Come descritto in Apocalisse 20. Quindi ricordatelo questo capitolo. I figlioli di Dio prenderanno possesso della terra. Questa è la promessa che Dio sta facendo a noi. Magari quante volte abbiamo difficoltà a comprare una casa, a trovare il mestiere che noi vogliamo, ma il nostro futuro è molto più glorioso. I figlioli di Dio prenderanno possesso dell'intera terra e governeranno le nazioni e le guideranno nella via di Dio. Il vero Vangelo è talmente eterno che rivela non soltanto il nostro futuro attraverso l'Apocalisse, ma rivela anche il presente e il passato attraverso gli antichi profeti di Dio. Prendi per esempio il profeta Daniele, ad esempio, nel secondo capitolo del suo libro, Daniele narra come Dio gli rivelò il sogno che il re Nabucodonosor aveva fatto. Vi ricordate? Il re Nabucodonosor aveva sognato una grande statua, ma non lo diceva nessuno. Dio glielo predicò, glielo rivelò a Daniele, e Daniele glielo seppe spiegare. Questo sogno era una grande statua di un guerriero impressionante, splendente, ma anche terribile. E lui glielo rivela Daniele al re, gli dice: guarda che la testa di questa statua sei tu e il tuo impero, dopo ne verranno altri tre. E il quarto di questi imperi che verranno è rappresentato dalle gambe fatte di ferro e dai piedi fatti un po' di ferro e di argilla. Quindi, e la storia dimostra come tutto questo si è realmente adempiuto, e soltanto il quarto impero sarebbe durato molto più a lungo, perché rappresentato dalle gambe di ferro, dai suoi piedi in parte di ferro e in parte di argilla, è soltanto l'impero romano ha adempiuto questa profezia con il prolungamento del sacro romano impero, che è sempre stato in parte di ferro e in parte di argilla, specialmente nel tempo della fine, con le 10 dita dei piedi che rappresentano 10 re o governanti nella parte finale di questo impero. Quindi possiamo capire quanto vicini siamo al tempo della fine. In Daniele 2,44, scritture che vale la pena leggere per concludere, siamo molto vicini. In Daniele 2,44 lo rivela, dice: al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. E sempre nel capitolo 2, ma nel versetto 34, qui Dio rivela attraverso Daniele questa fine molti secoli prima di Cristo. Dice: mentre stavi guardando, Daniele racconta il sogno al re, una pietra si staccò dal monte. In realtà una pietra si staccò dal cielo, dice la versione originale, ma non per mano di uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Mentre la pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta la terra. E questa pietra, certamente non è Pietro di Roma, non è il falso San Pietro di Roma, ma è Cristo. Lui è la pietra fondamentale sulla quale la vera Chiesa è costruita. Quindi questa pietra farà crollare tutti i regni degli uomini, e Gesù Cristo, il suo regno sarà un regno reale e non un cielo. Per questo dovrà tornare. Tornerà per sistemare le cose sulla terra. Il vero Vangelo non dice affatto che la grazia ci autorizza a peccare, a trasgredire i comandamenti. È invece un messaggio di giustizia perfetta verso i ribelli e di grande misericordia verso quelli che si ravvedono dei loro misfatti e della loro superbia. Quindi il mondo non è giudicato adesso, ma lo sarà. Il mondo non è giudicato adesso, ma lo sarà. Nella Chiesa di Dio invece il giudizio è già in atto. Se noi prendiamo in 1 Pietro 4, nel versetto 17, o per i vostri appunti, dice infatti: è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Pietro lo dice 2000 anni fa, e quindi è cominciato da allora, e per da 2000 anni è in corso questo giudizio di Dio anche su di noi, perché noi abbiamo ricevuto la predicazione, la rivelazione di Dio. E se comincia prima da noi, dice, quale sarà la fine di quelli che, pur avendo capito, pur avendo avuto la mente aperta, non ubbidiscono al Vangelo di Dio. In conclusione, fratelli e sorelle, il Vangelo del Regno è stato predicato nel corso della storia umana. Pochissimi lo hanno conosciuto, pochissimi lo hanno capito, pochissimi lo hanno creduto. La buona notizia del Regno di Dio è proclamata anche nel nostro tempo. Ma il vero Vangelo, quello eterno, sarà predicato da un angelo di Dio a tutte le tribù della terra, e non solo. Quell'angelo completerà l'opera di predicazione in testimonianza a tutte le genti. E allora Gesù Cristo prenderà possesso della terra, sarà il re di tutte le nazioni, e giubileranno di gioia anche le famiglie di Dio nei cieli. Giubileranno di gioia anche le famiglie di Dio nei cieli. Satana sarà detronizzato e tolto di mezzo, e questo mondo conoscerà la verità, la vera giustizia e la vera pace per tutti i popoli. Gesù Cristo porterà il paradiso, il regno di Dio sulla terra. Riporterà i suoi fedeli in vita eterna e darà loro il potere di corregnare con lui sul resto dell'umanità da salvare. Come l'Apostolo Paolo fu ispirato a predicare, le sofferenze del tempo presente, davvero, non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Sia data gloria e onore a Dio.